Quindi in una morale della libertà è generalizzabile soltanto ciò che va proibito. Non è generalizzabile ciò che va fatto. Perché ciò che si è riproposto di fare questo io è una serie tutta diversa da ciò che si è proposto di fare questo io. Però le condizioni per poter gestire la propria libertà sono generalizzabili. Per esempio, il corpo, la presenza del corpo è una condizione generalizzabile. Quindi uccidere fisicamente va proibito. E va proibito archetipicamente, quindi come legge generale. Quindi ci attende una morale, la nostra morale è retriva, proprio è costringente, perché non, siamo rimasti indietro, siamo anacronistici nella morale, in un modo pauroso. La nuova chiave è che noi, se vogliamo andare verso una individualizzazione, liberazione crescente dell'umano, dobbiamo stabilire come norma di comportamento nulla di positivo e soltanto qualcosa di negativo, cioè abbiamo soltanto il diritto, le leggi d'ora in poi, le leggi statali, anche col bravo Letta, hanno soltanto il diritto di sancire, parlamentando, una cosa che diventa sempre più complessa, quali azioni vanno proibite. Le azioni che vanno fatte non hanno regola, non hanno norma, perché ognuno si è ripromesso di fare tutt'altri cammini dall'altro. Una persona chiede all'altra: che devo fare oggi? E l'altra dice: e lo chiede a me. Che c'entro io con te? Come faccio io a sapere cosa tu ti sei ripromesso di fare oggi nel tuo spirito? Prova, fai. Non ammazzare l'altro, ma fai quello che vuoi.
Premetto che è la prima volta che vengo e, se ho ben capito, lei ha parlato di malattia come quasi una via evoluzionistica che lo spirito
privilegiata.
Sceglie, privilegiata, ecco, che lo spirito sceglie per poter evolversi, cioè per poter acquisire quasi come delle forze in più. Ho capito più o meno bene?
Sì.
Ok.
Non forze in più, diciamo
una condizione superiore.
Sì.
Un irrobustimento, esatto. La mia domanda è questa: potrebbe questa essere in qualche modo scambiata come una istigazione a non curarsi? Mi spiego. Se il mio spirito ha necessità della malattia, allora perché curarmi e evitare di soddisfare una necessità dello spirito? Da ciò se ne deduce che una madre con un figlio malato, ad esempio, di neuroblastoma, un tumore del surrene, non deve curare il figlio perché così toglie una necessità del suo spirito? Oppure, cioè, se io vengo a casa sua non trovo nessuna aspirina perché la cefalea è un modo che il suo spirito sceglie per irrobustirsi?
Allora, importantissima la domanda. Partiamo dal presupposto che tutto ciò che si può capire si può far intendere, perché c'è la libertà. Se fossimo costretti a capire le cose sempre giustamente non saremmo liberi. Soprattutto nelle cose profonde, la controforza è subito quello di fraintendere. Allora, naturalmente tu non è che dicevi la tua idea, dicevi, tante persone dicono, allora, qui abbiamo la malattia.
Disturbo? La prima volta. Data l'altezza, di solito non disturba.
La scienza dello spirito, adesso datemi mezzo minuto, la domanda che lei fa è così, così fondamentale, che è importante dare allo spirito un avvio di pensiero. La scienza dello spirito, dove si tratta di cammini di pensiero, quindi che veramente aiutano l'uomo a andare in avanti, propone, quando tu vuoi capire qualcosa più a fondo, se vuoi evitare di sgarrare, perché il pensiero può sgarrare, se no non saremmo liberi, allora serviti della matrice trinitaria. La matrice trinitaria ti serve al pensiero, perché tu dici, se vedo soltanto questo aspetto sono unilaterale, se vedo soltanto questo aspetto sono unilaterale, quindi il giusto è nel movimento. Quindi ogni unilateralità diventa una poltroneria di pensiero, un comodismo, e allora non funzionano le cose. Se io mi muovo tra due estremi, la cosa diventa più complessa, però resto vivo. Allora, porto un esempio e poi andiamo alla malattia. L'essere è ciò che c'è. L'essere è ciò che c'è. Ma se io considero soltanto ciò che c'è, sarebbe la natura. La natura c'è. Però voi mi guardate un po' annoiati, vabbè, ciò che c'è, c'è. Allora, creiamo una polarità, perché creando una polarità, un opposto, poi muovendosi la mano, allora il pensare viene provocato a muoversi, a restare in movimento. Cos'è l'opposto di ciò che c'è? Ciò che non c'è. Ciò che non c'è ancora. Ciò che non c'è. Si possono mettere insieme?
Teoricamente no.
Com'è?
Teoricamente no.
Ma certo! Ma certo! Allora, questo grande pensatore tedesco, Hegel, che poi come Tommaso d'Aquino, come Aristotele, pensava trinitariamente, omne trinum est perfectum, quindi il pensare, Padre, Figlio e Spirito Santo, sì. Già a partire da lì.
Tutto ciò che è trino è perfetto.
Quindi il pensare diventa fecondo e libero nella misura in cui individua due polarità e gioca in mezzo, però ci può giocare soltanto mischiandole insieme. Allora, questo Hegel ha scritto Wissenschaft der Logik, la scienza della logica, parte con l'essere e tutto ciò che c'è. Poi la chiama tesi, antitesi e sintesi. Cos'è l'antitesi dell'essere? Il nulla, ciò che non c'è. Allora due pagine e mezzo. Che cosa questo Hegel ha da dire sul nulla? Interessante, interessantissimo. Nega tutto ciò che aveva detto prima sull'essere. E adesso il nulla. C'è qualcosa che combina insieme in tantissimi modi l'essere col nulla, ciò che c'è e ciò che non c'è. È il divenire, das Werden, il divenire. Non ci può essere divenire senza qualcuno che diviene, quindi c'è, ci deve essere, e non può divenire ciò che già è. Quindi ciò che deve ancora divenire non può esserci già. Quindi il divenire è strutturalmente l'interazione vivacissima, sempre nuova, tra essere e non essere. E tu mi vieni a dire che non si possono andare a mettere insieme, come?
C'è comunque un nesso che li lega, cioè in questo senso io dicevo non si possono mettere insieme.
Quindi il divenire è l'interazione strutturale tra l'essere e non essere.
Ok. Come
rispondo? Divenire significa... L'anelito ha sempre più libertà, divenire significa evoluzione, divenire significa essere in cammino. Per essere in cammino ci deve essere qualcuno che è in cammino, quindi c'è ciò che c'è, e ci deve mancare ciò che vuole conquistarsi. Allora, usiamo questa matrice di pensiero per affrontare la malattia. un estremo, meglio se non c'è. Ho picchiato questa mattina tanto su questo modo comune di pensare che vede la malattia come qualcosa di negativo e pensa sarebbe meglio se la malattia non ci fosse. Però questa è una unilateralità, perché non è vero che sarebbe meglio se la malattia non ci fosse. Perché se l'essere umano non si pigliasse mai una malattia, non potrebbe divenire, non potrebbe evolversi. Qual è l'altra unilateralità? Meglio se non c'è. Adesso, naturalmente si può, questo esercizio di pensiero si può fare in tanti modi, Qui lo potrei svolgere anche in un altro modo. Se io penso che la malattia è una cosa brutta, è una cosa negativa, meglio se non c'è. Se c'è, la seconda cosa migliore è che sparisca il più presto. Che sparisca al più presto. Ora, questa tendenza, questo pensare che la prima cosa migliore è che non ci fosse. Se salta fuori, la seconda cosa migliore è che sparisca al più presto. Ora, l'altro polo, l'altra unilateralità è una conseguenza della prima. Se io ho una struttura mentale che ritiene che sarebbe meglio che la malattia è negativa, sarebbe meglio se non ci fosse, quando capita, il primo pensiero che mi dice è più presto sparisce, meglio è. E tutti e due i pensieri sono sbagliati.
Perché?
E perciò non è giusto portarla via al più presto.
Quindi lei mi dice che se soffrisse, non lo so, di un diabete di tipo 1 e dovesse fare l'insulina, non la farebbe? Cioè lei in prima persona, intendo come individuo singolo.
No, allora...
Cioè il diabete è una malattia cronica, nel senso più irrobustimento di così per lo spirito.
No. Allora, meglio se non c'è, qui più corta possibile... Più corta, più breve possibile,
sì,
grazie.
Sì.
Più breve possibile. Tra questi due estremi c'è il senso della malattia. Non è né che non ci sia, perché se non c'è non ha senso, né che sia più corta possibile o più lunga possibile, ma il senso della malattia è la lotta contro la malattia. Perché soltanto mentre io lotto contro questa malattia sorgono queste forze.
Per lotta lei intende, perché se no non ci capiamo, per lotta lei intende la lotta proprio medica nel senso...
No, non medica, dell'individuo.
La lotta interiore dell'individuo.
I medici non sono proprio necessari.
I medici non sono necessari.
No, allora, non si può dire tutto in un momento. Il medico è necessario soltanto quando il corpo è compromesso a un punto tale che l'individuo non è più capace di usare il corpo. Allora si interviene, deve intervenire il medico. Per esempio, se il mal di testa è talmente micidiale che non bisogna intervenire, ma nel momento in cui l'individuo è in grado di usare il suo corpo, è sano, va benissimo, va tutto bene. E ogni dipendenza da un medico, da uno psicologo, è un voler poltrire. Allora, noi parliamo di uno spirito che sovraconsciamente si è scelto questa malattia, prima di tutto sa che è sbagliato dire che sarebbe meglio che non ci sia, perché l'ha voluta, sa che è sbagliato dire più presto sparisce meglio è, perché il motivo per cui se l'è scelto qual è? Che lottando per vincere questa malattia, è ovvio, no? Però lui deve fare la lotta, il medico non c'entra nulla. Lottando per vincere questa malattia, sorgono in lui dei pensieri, dei sentimenti, delle forze di volontà, eccetera, 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 che lui fa dei passi evolutivi enormi che non potrebbe fare senza questa malattia. Quanto deve durare? Lo può sapere soltanto lui. Perché se lui questa lotta la conferma in pieno, la vuole, la vede positiva, allora magari gli bastano 10 giorni per tirar fuori tutte le forze che saltano fuori lottando contro questa malattia. Se invece poltrisce, perché si lamenta, eccetera, 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 costringe l'io superiore, una malattia che lui, dalla quale avrebbe potuto trarre il meglio in 10 giorni, lo costringe a prolungarla di altri 10 giorni. Se ti arriva un medico e gliela fa sparire, costringe l'io superiore a trovarsi un'altra malattia.
Cioè, quindi qui viene meno...
Prego. Di.
Solo una cosa, condivido tutto, tranne che la lotta alla malattia, nella mia esperienza...
La lotta contro la malattia.
Contro la malattia. Io nella mia esperienza personale la malattia l'ho scelta come amica, nel senso che cosa sei venuta a fare, dove mi vuoi portare, certo. Quindi come ampliamento di coscienza. E vedo che effettivamente ha operato una guarigione attraverso questo atteggiamento, non di lotta, forse perché io non sono insomma caratterialmente così per la lotta, la malattia me la sono fatta amica, mi sono fatta spiegare, cioè parlo con la malattia, che cosa sei venuta a fare, dove mi vuoi portare, e mi ha fatto fare tante esperienze anche. E anche un ricovero in ospedale è stata un'esperienza per incontrare delle persone, cioè veramente come esperienza di evoluzione dello spirito,
ma certo,
e di ampliamento.
Guardi che è tutto
quindi più che lotta,
no,
io direi,
è
non
tutto
lottiamo
compreso,
contro, ma facciamocela amica.
No, è tutto compreso in quello che io dicevo. Farsi amico della malattia, secondo me, però noi siamo diversi come esseri umani, va bene psicologicamente, va bene tutto per quanto mi riguarda. Io sono fatto così, che se mi rendo troppo amico con la malattia, poltrisco. Sono fatto così che mi godo di più la lotta. Lotta però tra virgolette, perché me la godo. La connotazione di lotta sta a evidenziare quali forze enormi. Se c'è troppa amicizia non saltano fuori delle forze più di tanto. Ora, ci sono malattie croniche che durano tutta la vita. La malattia più bella che ci sia è la vita nel corpo dall'inizio alla fine. È la più bella che ci sia. E l'uno la vive come lotta contro tutto il dato di natura per redimerlo, l'altro la vive poltrendo e perciò deve ritornarci. Si capisce? Buon appetito, ci troviamo dopo.